Cos'è il laboratorio di libero pensiero? È un tentativo di mantenere viva una piccola fiamma, un lumicino per la riflessione, per la cultura della cura e la società. Opportune arrivano queste parole di Silvia. Mi dispiace che l'esperienza di slow nursing sia finita. Porre al centro della riflessione ciò che per tutti è di importanza vitale poteva essere la via per cogliere chiaramente la relazione fra teoria e prassi e quindi per la rinascita del desiderio di una buona politica. Perché resto convinta che allargare l'area della consapevolezza e dell'impegno e quindi il senso lato della politica nei modi che ciascuno ritiene più opportuni, sia essenziale. Vedo profilarsi all'orizzonte un periodo difficile. La riorganizzazione dell'economia, conseguente alla crisi, e la presenza crescente della tecnologia nelle nostre vite, richiederebbero la capacità di esaminare e discutere in modo approfondito le nostre priorità e di compiere scelte coerenti. In questi mesi ci siamo ripetuti che dovevamo guardarci da un ritorno a quella normalità che era stata concausa di tanta sofferenza e di tanta paura. Ci siamo detti che non saremmo ricaduti negli stessi errori e che non ci saremmo lasciati ingannare. Oggi sembriamo già voler rimuovere tutto. E riprendiamo le nostre abitudini, rinviando il tempo in cui ci assumeremo la responsabilità della cura di noi stessi, della nostra comunità, del nostro ambiente.
Laboratorio di libero pensiero. Incontri web. 5 giugno 2020. Stefano Maso. La filosofia della mente.
La mente, quando pensa, diviene le cose che pensa. Aristotele.
La mente quando pensa diviene, quindi genera le cose che pensa. Non assomiglia un po' al divino? Il divino quando pensa crea. E se la mente trasforma se stessa nelle cose che pensa, non ne assume le proprietà? E poi riesce a mantenere le proprietà proprie della mente originaria o diviene un'altra mente? E poi quali sono i limiti della mente? Può divenire sia cose buone, sia cose cattive? Ecco, io mi fermo qui. Do la parola a Stefano Maso.
Beh, allora io comincio questa serie di riflessioni facendo intanto notare che il tema filosofia della mente è un tema molto sviluppato soprattutto negli ultimi 20 anni e si collega al cosiddetto rapporto mind-body, rapporto mente-corpo. Abbiamo alle spalle una lunghissima tradizione che rimonta alla filosofia antica e sarà quello il punto su cui mi concentrerò verso la fine dopo aver un po' presentato questa serie di riflessioni, che partono da questo spunto aristotelico, il quale in realtà non è proprio perfettamente tradotto in questa mia interpretazione, perché la parola mente, che è una parola moderna, anche se pur essendo una parola moderna, è una parola che rinvia al mondo antico, perché noi la troviamo per esempio in Lucrezio, il quale è il primo in ambito latino a connettere in modo esplicito la parola mente e la parola animum. Vedete qui il testo di Lucrezio 3:94-97, che dice: io anzitutto adesso parlo dell'animo, animum, che spesso noi chiamiamo mentem. Quindi c'è una identità, animo e mente. In esso si trova il consilium, cioè la capacità di ragionare, riflettere, e la capacità, argimen, di guidare la vita. E dico che esso è una parte dell'uomo, quindi animum è una parte dell'uomo, mentem è una parte dell'uomo, per niente meno di come lo sia parte la mano, il piede e l'occhio. E tutti quanti questi sono parti di animali, parti mente, che deriva dal verbo latino meminisco, che significa ricordare, come un elemento che fa parte dell'insieme degli organi dell'uomo. Ovviamente Lucrezio appartiene alla corrente più, chiamiamola, legata alla fisicità che mai sia stata sondata nel mondo antico. Parlo di Epicuro e dietro Epicuro Democrito. Ora il problema è che tutta la filosofia moderna che si interessa di mind-body problem cerca di risolvere questo che si è espresso come un dualismo all'epoca di Cartesio. Cartesio parla di res cogitans e di res extensa, facendo riferimento alla res cogitans per quanto riguarda ciò che non ha corpo, ciò che attiene all'immortale, alla libertà, e facendo riferimento alla res extensa con ciò che ha a che fare con il corpo, con la mortalità. La questione è che questo dualismo cartesiano risolve tutta una serie di problemi, ma ne crea un'infinità di altri problemi. Il problema chiave di tutto questo è come si raccordano res cogitans e res extensa, come si risolve il problema mind-body. La linea che avete un attimo intuito dietro l'accenno di Lucrezio, quindi dietro l'accenno di quella che è la fisica epicurea, è una linea che dobbiamo definire di tipo riduzionista, cioè una linea che cerca di ricondurre qualsiasi elemento che apparentemente non ha una consistenza fisica comunque alla fisicità. Ecco, questo è il punto chiave di tutto il problema. Che cos'è la mente, se per mente poi intendiamo un aspetto particolare, o meglio, e qui devo introdurre una parola che però è delicatissima, una certa funzione dell'animo, il problema si sta spostando e dovrò spiegare che cos'è l'animo. E anche qui ci troviamo di fronte a un'altra serie di problemi. Perché, come immediatamente si capisce dalla parola, anche in italiano, animo è qualcosa che anima. È qualcosa che anima e che è animato. L'anima è che cosa? È il fatto di essere animati? Ed ecco che se noi riflettiamo in questa direzione capiamo che un corpo è animato nel momento in cui c'è un'anima, è un modo di dire, però anche un modo di pensare. È un modo di pensare che ci porta in direzione di immaginare che l'anima sia esterna o possa essere esterna al corpo, viaggiare per chissà dove, ritrovarsi chissà dove, avere un'esperienza della realtà estremamente più libera e completa perché non legata al corpo. E non è questa un'idea così sorprendente, dato che se noi facciamo mente locale all'epoca antica, ci ritroviamo anzitutto con Pitagora, la trasmigrazione dell'anima, ci troviamo poi con Platone e l'idea che la realtà fisica sia ben altro della realtà ideale. Insomma, la questione rimane la stessa, ed è la stessa da parecchi secoli a questa parte, ed è la stessa in tutte le aree del pianeta, al di là dei secoli in cui ci siamo o ci concentriamo per ragionare. Venendo all'epoca contemporanea, quindi alla fase più recente, qui vedete citata questa serie di protagonisti. Anzitutto Douglas Dennett, che insieme a un altro filosofo, il cui nome è Richard Stetter, si è impegnato a provare a ragionare intorno al tema del rapporto tra mente e cervello. Che differenza c'è tra mente e cervello? Ovviamente è chiaro che con cervello noi facciamo riferimento a qualcosa di estremamente concreto, mentre con la parola mente sembra che noi ci rivolgiamo a una delle funzioni del cervello. Poi, lo sforzo di Dennett è stato quello di provare a superare quello che era stato il problema messo al centro da Cartesio, che immaginava una sorta di homunculus che teneva insieme il versante cogitans, il versante extensa, ipotizzando quello che lui chiama multiple draft model, cioè un modello di versioni multiple, di stesure multiple, cioè immaginava che in realtà il nostro cervello predisponga una serie di strutture meccanicistiche, uso il termine meccanicistico tra virgolette, cioè voglio dire una serie di strutture che sono riscontrabili in una rete di neuroni, che poi possono funzionare più o meno quando devono organizzarsi rispetto a un processo. È chiaro che questa struttura elaborativa del nostro cervello funziona dandoci una sorta di idea di, chiamiamola, predittività rispetto a quello che può succedere. Il fenomeno che noi vediamo continuamente, e siamo abituati ad aspettarci che accada in una certa maniera, un certo processo, perché abbiamo una serie processuale di cause che sta alla base e siamo disposti a immaginare che se ci sono questi precedenti, poi ne consegua una certa conclusione, un certo effetto. Esattamente tutto ciò a cui si era opposto David Hume, come si ricorderà, che metteva fortemente in discussione la possibilità di prevedere che cosa accadrà e riduceva la predittività a una sorta di situazione casuale che si ripeteva. Una impostazione naturalistica empiristica di questo tipo è fortemente in opposizione ad altri modi di interpretare il modo di ragionare dell'uomo e la struttura attraverso la quale l'uomo lavora, pensa, immagina. Faccio solo un accenno, pensate che ne è di Freud. Freud non ci sta per niente all'interno di questa prospettiva del paradigma dell'elaborazione, diciamo così, predittiva. Dove va a finire l'io, l'es, la struttura della razionalità e della irrazionalità all'interno di un progetto come quello del naturalismo-empirismo di Dallas Dennett? Searle ipotizza qualcos'altro, ipotizza anche in questo ambito di mind-body problem il tema della intenzionalità. In senso lato, intenzionalità vuol dire che c'è un certo propendere della mente in direzione di un oggetto. Può essere una convinzione che abbiamo già elaborata, che sta alle spalle, può essere un atteggiamento di tensione o di disprezzo o di possesso. Ecco, sono tutti elementi, dobbiamo dire, emotivi, che intervengono in direzione di un'azione messa in funzione da un processo intenzionale. Devo dire che la posizione di Searle è molto interessante nel momento in cui cerca di opporsi a Dennett. A mio parere è estremamente povera nel momento in cui non tiene più conto di quali progressi erano stati fatti già all'epoca di Epicuro e all'epoca di Aristotele, su cui torno tra poco. Infine accenno al funzionalismo di Putnam, Hilary Putnam, che è appunto ad opera questa espressione, funzione. Insomma, diciamo che la sua impostazione è tale per cui al centro c'è il modo in cui si relaziona corpo-mente, quasi si trattasse del rapporto tra software e hardware nel computer. Se voi pensate al rapporto tra software e hardware, siete molto vicini a vedere quali sono le funzioni di un hardware, come le funzioni di un hardware possono essere messe in moto, organizzate da un software. Questa strada è chiaramente una strada che porta a uno studio poi di quella che è l'intelligenza artificiale. Il problema però a questo punto si pone se noi proviamo a ragionare partendo da quelli che sono i dati empirici che abbiamo davanti a noi. Per esempio, se partiamo da una struttura che cerca di riportare tutto ai fondamenti più elementari della realtà, l'atomismo, no? Di Epicuro, e ridurre tutto a questo. Riusciamo a spiegare perché quello che apparentemente è identico a qualcos'altro, cioè un insieme di atomi dello stesso numero, delle stesse caratteristiche, se posizionato in un modo ha certi risultati, per esempio ruota come una sfera, e se lo stesso numero di atomi posizionati in modo diverso non ruota per niente, ma se ne sta ferma perché la forma è quella di un cubo. Riusciamo a spiegare dove sta la differenza, visto che gli atomi sono uguali? Riusciamo a capire dove si va a elaborare, al di là di questa banale esempio, una ipotetica mente a partire da una struttura puramente atomistica? E poi il comportamentismo, cioè riusciamo dal comportamento degli esseri animati a ricostruire qual è il processo del software che starebbe alle spalle? Ecco, sono i problemi che si sono trovati a dover affrontare gli studiosi di neurologia e di filosofia della mente in questi ultimi anni. E quindi ecco il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Può essere ricondotta ad operazioni algoritmiche, cioè a una serie di processi prefissati, hanno anche, grazie ai computer di oggi, la possibilità di superare tutta una serie di ostacoli che erano quelli legati alla opzione o al sistema di tipo binario, e questa è appunto la strada di Putnam e di Hofstadter. Solo che la questione di fondo è la successiva: è importante il come si realizza un certo processo. Vedete, c'è una domanda: è sufficiente il test di Turing? Il test di Turing è un test estremamente elementare e banale. Per darvi un'idea, è il test attraverso il quale si cerca di stabilire in modo totalmente oggettivo se la risposta data a una certa domanda proviene da una macchina o da un essere umano. Se non si è in grado di definire quale sia l'essere umano che ha dato quella risposta e quale sia la macchina, per Turing c'è identità. Il problema è che, ponendo le domande in modo leggermente più complicato, succede che finora non risulta che mai sia stato confuso l'essere umano con la macchina, con il computer. Quindi il problema del test di Turing è un problema molto interessante. La tesi è: se la risposta è uguale, vuol dire che la macchina è identica all'uomo. Il problema, ripeto, è il come si realizza. Siccome quel processo è realizzato in maniera completamente diversa dai due, ecco che il test di Turing non sarà nemmeno più sufficiente a decidere anche in questa direzione. E questo ce lo dice Searle, altro studioso che si è impegnato in questa direzione, perché Searle distingue fortemente tra il parlare e il comprendere. Che cosa ci assicura che una serie di testi letti al computer siano capiti dal computer? E viceversa. Perché e com'è possibile capire qualcosa? Che cosa significa capire? Ed ecco che arrivo all'Aristotele. Aristotele è il primo grande studioso che cerca di descrivere, in un complicato, difficile e importantissimo testo, che cosa sia l'anima. Ovviamente, adesso voi avete capito che quando dico anima sto parlando di qualcosa di estremamente più raffinato di quanto si possa pensare quando volgarmente si intende in ambito religioso l'anima. Qui si sta parlando appunto di quelle che sono anche le caratteristiche funzionali dell'essere animato. E difatti, in questi suoi tre libri, Aristotele De Anima, appunto, composto di 3 libri, Aristotele dapprima cerca di studiare il pensiero dei suoi predecessori e arriva a una conclusione. La conclusione che accomuna i predecessori è quella che anche lui condivide, e cioè che l'anima è qualcosa che genera il movimento, ma non è in movimento. Quindi è una situazione particolarmente interessante, perché il problema dell'anima è proprio il fatto di appartenere a un essere animato. Dopo questa prima considerazione, nel secondo libro cerca di dire che l'anima è, di cui purtroppo si arriva a qualcosa di molto difficile, l'anima è la causa formale del corpo, cioè dice che è la forma di un corpo che ha vita in potenza. Cioè, vedete, vita in potenza, ma non in pratica, perché di fatto l'anima ha senso nel momento in cui mind body sono uniti insieme. E qui distingue diverse tipologie. Tutti quanti noi abbiamo studiato fin da quando eravamo bambini l'anima delle piante, l'anima degli animali e l'anima dell'uomo. In realtà Aristotele sta semplicemente identificando una serie diversa di funzioni. Ricordate che prima abbiamo parlato di funzionalismo anche per quanto riguardava le teorie più recenti, no? Putnam era quello che aveva ripreso il termine funzionalismo. Che cosa caratterizza l'uomo? È proprio il fatto che questa anima ha una funzione particolare in lui, quella di ragionare. E quindi il problema è in che modo si coniuga pensiero, intelletto o mente, perché intelletto e mente vengono considerati due sinonimi da Aristotele. Nous è la mente, l'intelletto è il logos. In questo testo logos e nous sono considerati sinonimi. Pensiero invece è dianoia. Nel terzo libro, che è il libro impegnativo de anima, il problema è quello di capire in che relazione stia l'anima con la percezione. Guardate, questo è il punto più interessante di tutti, perché è la questione che si sviluppa poi anche con Epicuro ed è la questione che si sviluppa anche nella teoria della mente di cui abbiamo parlato all'inizio oggi. Ci è abbastanza agevole immaginare il momento percettivo, cioè c'è una esperienza fisica che si traduce in una sorta di consapevolezza. Ecco, questo è un aspetto che poi, nella situazione più sviluppata, implica la fissazione, adesso uso espressioni che vanno bene sia per Aristotele ma anche per le altre filosofie più fisicaliste, la fissazione nella memoria, per esempio, no? L'esperienza di un dolore viene fissata nella memoria e quindi ecco che di fronte al ripetersi di quell'esperienza siamo attivati. Il problema è appunto come è possibile prendere l'esperienza passata dalla memoria e trasferirla nel futuro, in quel versante predittivo di cui si parlava prima. che cosa entra in campo? E è questo aspetto anticipatorio il preludio del pensiero? Sarebbe troppo semplice se fosse così. In questa direzione andranno, per esempio, gli stoici, che come gli epicurei sono fortemente legati a una visione fisica, materialistica del corpo e dell'anima. Dico, è molto problematico questo aspetto, perché Aristotele introduce anche un altro elemento. La nostra anima è capace, la nostra mente, il nostro pensare, è capace di decidere se una cosa è vera o falsa. E quindi è capace di introdurre un elemento che non è semplicemente predittivo. È possibile chiedersi se questo elemento che non è immediatamente predittivo possa essere ricondotto a una struttura quale quella contemporanea di un software? E quindi possa essere ricostruito nella dimensione di una intelligenza artificiale? Questo è il testo greco, ma adesso leggiamo insieme il testo latino. La conoscenza è episteme, in atto, quando si sta cioè realizzando, è identica a ciò che è conosciuto. Ecco, questo è il testo da cui ero partito, però usando la parola mente e dicendo la mente quando pensa diviene le cose che pensa. Ecco, questa traduzione, la mente quando pensa diviene le cose che pensa, è una traduzione che è stata fatta di Aristotele. Però, come vedete, è una traduzione estremamente mirata a risolvere in una certa maniera il testo di Aristotele. Perché qui non c'è la mente, che è nous, ma c'è episteme, che è il prodotto di nous. Quindi la conoscenza in atto, che vuol dire la mente quando pensa, cioè il fatto di produrre conoscenza, coincide con il risultato di questa produzione. Credo che niente di più idealistico si possa immaginare rispetto a questa osservazione di Aristotele. Aristotele sta qui dicendo che effettivamente il meccanismo attraverso il quale io ottengo un effetto conoscitivo è un meccanismo che, diremo oggi, fortemente soggettivo. Procedo nella lettura. La questione si fa sempre più complicata. La conoscenza in potenza, quindi non quella in atto, ma il fatto di poter tradursi in atto, è precedente nel tempo nell'individuo. Cioè, vuol dire che nell'individuo c'è la possibilità di conoscere anche se non sta conoscendo. E tuttavia ciò non universalmente, cioè non dal punto di vista più generale, è precedente anche nel tempo. Aiuto, cosa vuol dire? In potenza è precedente e tuttavia universalmente non è precedente. E il problema è appunto che nella sua prospettiva di indagine Aristotele ha sempre in mente un momento conclusivo del processo. Per cui se nel processo io sono sempre in grado di immaginare una situazione in cui c'è un conosciuto, che può essere conosciuto perché c'è qualcuno che ha la possibilità di conoscerlo, e questo che ha la possibilità di conoscerlo a sua volta è il risultato di un processo per cui è diventato quello che ha la possibilità di essere conosciuto, e quindi in un processo a catena ci si produrrebbe in un esperimento e un processo all'infinito se non ci fosse una situazione in cui la conoscenza in potenza è precedente anche nel tempo. È da qualcosa di realmente esistente che deriva tutto ciò che viene in essere. Quindi non da una conoscenza potenziale, ma da una struttura che già è in grado di essere, si avvia il processo conoscitivo. È manifesto che l'oggetto sensibile, cioè il contenuto della conoscenza, to aistheton, aisthes vuol dire conoscenza, fa sempre passare all'atto la facoltà sensitiva che era potenziale. Ecco, l'elemento decisivo perché si conosca qualcosa non è solo il fatto di essere in potenza in grado di conoscere, ma nemmeno da solo il fatto che ci sia un oggetto. Quindi Aristotele qui non è né puramente, diciamo così, realista, cioè non pensa che ci sia una realtà da cui procede, che è causa del conoscere, ma d'altra parte non è nemmeno soggettivista perché pensa che occorra, che non occorra e non basti il conoscente puramente potenziale. In questa transizione, infatti, cioè nel passare da potenza ad atto, nel farsi cosa conosciuta, il senso, cioè l'attività sensibile, non viene agita o alterata, non c'è una modificazione della capacità di conoscere. Di conseguenza, questa deve essere una specie diversa di movimento, non è un movimento tra quelli che Aristotele riconosce del passare da una potenza all'atto tranquillamente, perché il movimento è, come abbiamo visto, atto di ciò che è imperfetto. Cioè, un movimento è l'atto, cioè il risultato, di qualcosa che non si è ancora realizzato, perché ciò che è perfetto non ha più bisogno di muoversi. Quindi ciò che è perfetto è qualcosa che non ha nulla di imperfetto e dunque non ha nulla in movimento. Ma l'atto in senso assoluto, cioè l'atto di ciò che ha raggiunto la perfezione, cioè l'atto che sta sullo sfondo, secondo Aristotele, è diverso. Quindi anche in questo caso, vedete, Aristotele ci richiama al dover ipotizzare un punto di partenza per non cadere in un regresso infinito. La sensazione allora è analoga alla semplice asserzione. Questo è molto interessante perché ci sta coniugando l'aspetto sensitivo all'aspetto del giudizio. La sensazione è analoga alla semplice asserzione o alla semplice comprensione mentale. Quindi le caratteristiche della sensazione sono elementari, eppure dipendono da un soggetto, così come la asserzione è un fatto elementare, banalissimo, ma dipende da un soggetto, così come la comprensione mentale è un fatto banalissimo, ma dipende da un soggetto. E quando la cosa sensibile è piacevole o dolorosa, ricercarla o fuggirla da parte dell'anima è una sorta di affermazione, katafasis, o negazione, apofasis. Insomma, riconoscere che qualcosa è piacevole significa operare qualcosa che assomiglia molto a un'affermazione, come pure negare corrisponde a provare un dolore. Questo è il testo nella sua completezza e adesso negli ultimi minuti mi rivolgo a Epicuro e agli stoici per vedere quanta differenza ci sia da Aristotele e scoprire che non ce n'è tantissima. Facendo riferimento alle sensazioni, e anche qua si parla di sensazioni, e alle affezioni, cioè al risultato delle sensazioni del mio corpo, perché così si avrà la più fondata persuasione, bisogna credere che l'anima è un corpo sottile, sparso per tutto l'organismo, assai simile all'elemento ventoso, e avente una certa mescolanza di calore e in qualche modo somigliante all'uno e in qualche modo all'altro. E poi c'è una parte che per la sottigliezza, quindi l'anima è fatta di atomi, ma non tutti uguali, per la sottigliezza una parte dell'anima si differenzia nettamente anche da questi altri atomi dell'anima e perciò è più adatta a subire modificazioni insieme al rimanente dell'organismo. Tutto ciò è provato dalle facoltà dynamis dell'anima e dalle affezioni pace, dai moti eukinesiai e dai pensieri di anoesis e da tutto ciò la cui privazione è causa per noi di morte. Un corpo è morto quando non ci sono in lui gli atomi che lo rendono vivo. E gli atomi che lo rendono vivo sono quelli che si esibiscono con quelle facoltà, con quelle affezioni, con quei movimenti, con quei... Gli stoici dicono che l'anima è un pneuma, cioè è un soffio, ma è un soffio fisico. E difatti per loro la rappresentazione, cioè quello che io mi fisso in mente della realtà, è un'impronta nell'anima, un'impronta, un sigillo, e cioè è una alterazione. Pensate all'immagine della memoria che c'è qui. La memoria è una alterazione di un qualcosa di fisico. Pensate al dischetto di un computer dove c'è una alterazione che avviene in una certa maniera e quella viene riprodotta. Il solco di un disco, no? Quando adoperavamo i vinili. La rappresentazione viene prima, viene per prima. Segue la mente di Anoia con la sua capacità di esprimere quanto riceve dalla rappresentazione. E lo esprime esponendolo nel discorso. Ecco, io ho finito questa presentazione e spero di essere riuscito a darvi l'idea di come Aristotele, Epicuro, gli stoici e quindi i grandi anticipatori di quella che è la strategia della riflessione sul rapporto mente-corpo nel mondo antico, hanno tracciato dei solchi che sono incredibilmente difficili da aggirare, al punto che i grandi studiosi contemporanei del rapporto mente-corpo finiscono invariabilmente per ricollocarsi sulle loro tracce. Grazie.
Benissimo. Apriamo la discussione. Chi si prenota per primo? Stefano, la mia prima osservazione è quella che un po' simula il divino, cioè se la mente crea quello che pensa è un po' come il divino, si può paragonare questo, perché se la mente crea le cose che pensa.
Sì, ma Il problema è intenderci su cos'è questo divino. Il problema è, ritorna sempre nel decidere i fondamenti del nostro linguaggio. È chiaro che se io intendo per divino qualcosa che è al di là delle caratteristiche dell'umano, sono in una situazione di difficoltà nel capire il rapporto mente-corpo. Sono in situazione di difficoltà perché la cesura tra umano e divino è la stessa cesura tra mente e corpo, ha le stesse caratteristiche. Ma ci sono infinite modalità per spiegare, per dar ragione di questa apparente esagerata coincidenza che io sto sottolineando. Ma pensate alla tradizione cristiana, che cosa si pensa che sia lo sforzo disperato di trasformare il divino in un Cristo, cioè in un uomo? È esattamente lo stesso problema di capire come ci sia una relazione tra la mente e il corpo. Ovviamente con tutte le differenze del caso e con tutte le esegesi che si possono fare, ma il problema rimane lo stesso. Il problema è: riesco a capire che c'è una connessione inestricabile tra corpo e mente, e d'altra parte riesco a capire che posso chiamare questa mia mente divina? Rendete conto che uno dei più grandi problemi che si è trovato tra le mani a dover risolvere Tommaso d'Aquino è stato proprio questo: cercare di far coincidere la idea di un intelletto divino con il singolo ragionare degli uomini, cosa che era tranquillamente risolta da Aristotele, ma che non poteva essere accettata all'interno dell'ortodossia cattolica, scusate, cristiana. Per cui la genialità di Tommaso sta proprio nel cercare di risolvere questo problema. Insomma, Luciano, la questione che tu hai posto è una questione di fondo, enorme, che però si riduce nel momento in cui proviamo a smitizzare il significato di divino e proviamo a tradurlo con la parola mentale. Non voglio certo finire come fanno appunto gli studiosi dell'intelligenza artificiale a tradurlo con la parola software.
Qual è il vero senso oggi del problema mente, della relazione di quello che noi definiamo come corpo e che ci è sempre molto chiaro, soprattutto quando abbiamo mal di testa? O non so, problemi intestinali, robe così. E quello che noi chiamiamo mente, che generalmente mi sembra, ma mi corregga se sbaglio, noi associamo alla nostra facoltà di pensare. Qual è oggi la vera domanda? Quali sono le ricadute oggi sulla nostra realtà di tutti i giorni di un simile problema?
Allora, io risponderei provando a distinguere due aspetti.
Sì.
Anzitutto, una ricaduta è quella di immaginare, di provare a pensare, a progettare una struttura artificiale che sia in grado di pensare. Cioè, nel momento in cui noi riusciamo a mettere, a organizzare un insieme di procedure tali che riesca a ingannare l'eventuale interlocutore, il quale non è più capace di distinguere se sta parlando con una macchina o se sta parlando con un essere umano, quindi con qualcosa che lo capisce e non qualcosa che risponde a una serie di input ben codificati. Ecco, immaginiamo questo processo, immaginiamo questa evoluzione e capite bene che allora il problema diventa enorme, perché si tratta di vedere in che maniera noi oggi potremmo non essere più in grado di essere pronti a prospettare delle alternative a quelle che vengono artificialmente proposte continuamente. Cioè, non ci sarebbe più la possibilità di aggirare l'insieme processuale degli algoritmi. Quindi, per dirla in breve, oggi la questione è importante perché corriamo il rischio di diventare macchine. Secondo punto di vista, seconda riflessione, secondo aspetto su cui ricade l'interesse di questa riflessione è quello di tipo etico-morale, cioè la responsabilizzazione del nostro pensiero. Meccanizzare, affidarci alla, consentire che la struttura informatizzata, l'intelligenza artificiale, ci soccorra quando ne abbiamo bisogno, significa deresponsabilizzarci, cioè significa rinunciare alla possibilità di scegliere strade alternative. Ecco, questo è il punto chiave, sono i due punti chiave. Da un lato, ripeto, il problema di una struttura meccanica e quindi un'intelligenza artificiale in grado di procedere in modo autonomo, dall'altra un'intelligenza artificiale che sostituisce noi stessi nel prendere decisioni. Quindi diciamo che non è una situazione così tranquilla come a prima vista potrebbe sembrarci. Banalmente si può anche fare riferimento a esempi contemporanei, insomma non è che siano così indifferenti tutte queste forme di rapporti resi meccanici tra le persone. Questo è un meccanismo nel quale mi trovo in questo momento io inserito, sto parlando davanti a un computer e mi sto sforzando di pensare che non è un computer, eppure è proprio semplice computer, vedo delle immagini, in questo momento neanche non le vedo perché vedo semplicemente delle piccole icone e sto facendo il cretino cercando di dire delle cose sensate, ed è molto difficile perché io sono abituato a parlare delle persone che sono direttamente davanti a me. E ovviamente voi siete convinti, come me, che in realtà siamo in una qualche forma di relazione. Ma questa relazione, appena ci riflettiamo, diventa, appena prendiamo un po' di distacco, diventa immediatamente il dominio dell'artificiale. Ecco, questo confondere i due elementi è la cosa più problematica oggi da accettare.
Sembrerebbe che allora il vero problema resti quello di
definire che cos'è esattamente una mente umana, mi pare di capire, perché è chiaro che per quanto riguarda la capacità di calcolo, le macchine ci hanno surclassato da un bel pezzo. Però mi piace citare in questo senso la famosissima, stracitatissima osservazione di Picasso, che diceva: i computer sono stupidi, sanno dare soltanto risposte, nella misura in cui noi mettiamo, però ovviamente, noi mettiamo delle informazioni che poi la macchina processa ovviamente in modo estremamente veloce, molto più veloce di quanto noi possiamo, e da questo punto di vista è diventata un ausilio prezioso, per esempio nei calcoli ingegneristici o cose di questo tipo. Poi per quanto riguarda l'illusione oppure l'inganno in cui possiamo cadere, a me personalmente viene in mente l'inganno che è alla base del successo dell'arte cinematografica. In realtà la nostra mente ricuce molte lacune, ha bisogno di farlo e lo fa con una grandissima abilità, ricostruendo storie là dove non ce ne sono. Tant'è vero che, io non mi vergogno a dirlo, e chiedo anche ai presenti, se a qualcuno capita, quando magari si fa una telefonata e c'è una voce che è chiaramente artificiale, però c'è la terribile sensazione di stare comunque a parlare con qualcuno che forse potrebbe pure capirti. Certo, chiaro che razionalmente si dice no, questa è la voce neanche preregistrata, è una voce artificiale, un po' come le voci, gli annunci alle stazioni. Però, se il nostro bisogno di relazione è forte, insomma, noi esseri umani ci relazioniamo con qualunque cosa, dagli esseri viventi più semplici, purtroppo anche con gli oggetti, se si tratta appunto di persone particolarmente sole, isolate, che hanno bisogno assolutamente di entrare in relazione come tutti. Per quanto riguarda la responsabilizzazione del pensiero, a parte che dovrebbe essere di default per tutti quanti e non è così scontata, questa è una battuta ovviamente, però anche qui si torna al punto di prima, che cosa noi chiediamo alle macchine? Non so se arriveremo a poter chiedere di risolvere i problemi relazionali con nostra moglie o nostro marito, ecco. Però se chiediamo, ripeto, un calcolo matematico, è chiaro che la macchina ci batte già da un bel pezzo. Sì, certo.
Trovo perfettamente coerenti le sue osservazioni. Il problema è proprio l'ultimo,
sì,
che lei ha toccato, quello decisivo. Ho la sensazione che noi ci stiamo deresponsabilizzando al punto di chiedere alle macchine di risolvere anche i nostri problemi affettivi. E questo è la novità della macchina di oggi. Vabbè che non è una novità in assoluto, perché che cos'è l'astrologia? Che cos'è il cercare nei segni delle mani o nel volo degli uccelli la risposta ha delle esigenze estremamente personali. Quando si chiede all'indovino di dirci se quella persona è la persona che io dovrò sposare, che cosa sto facendo se non deresponsabilizzando e chiedendo la risposta a qualcun altro che non è umano? Esattamente quello che facciamo col computer. Quando ci darà delle risposte particolarmente, diciamo così, sensate, fruibili e apparentemente, lo diciamo, intelligenti, da poter essere affidabili. E se sono affidabili e noi le adottiamo, ci deresponsabilizziamo. Un altro esempio banalissimo, purtroppo qui è inutile, la questione è ormai diventata dilagante, eppure è riconducibile da capo a quanto abbiamo detto fino adesso. Il problema dell'informazione, il problema della possibilità di riconoscere quando una notizia è affidabile o no. Quando un telegiornale, quando un giornale ci comunica, ci trasmette delle immagini, quando ci dà delle informazioni, l'autorevolezza siamo ancora in grado di riconoscerla? Chi ci propone una notizia si preoccupa di garantirci e di garantire la sua autorevolezza nel momento in cui ce la dà? Ecco, questo è un altro dei meccanismi che oggi sono in atto. Ci sono dei processori in grado di costruire delle fake news automaticamente e immetterle tranquillamente twittandole nei vari social. Quindi il problema da capo è
drammatico
e interessante, perché tutto sommato fa sempre parte di vedere come la nostra capacità può preservarsi da queste cadute disastrose.
Grazie.
Stefano, sì? Tu hai accennato a Freud prima.
Sì.
Forse un po' anticipo anche la prossima conferenza di Ruggero. Ma Freud non diceva che l'io non è padrone a casa propria? Quindi la mente è una, è quella cosciente, quella inconscia, qual è? Cioè c'è anche questo aspetto da decidere, se noi siamo noi o siamo agiti da altre forze che non siamo coscienti, no?
Attenzione, Freud non bisogna dimenticare che non ci sta, come si potrebbe dire, scrivendo una poesia, disegnando chissà che cosa in cielo, sta scrivendo un testo, dei testi di psicoanalisi, cioè scrive in modo organizzato delle frasi, in modo perfettamente coerente un sistema, perfettamente razionale. E questo sistema perfettamente razionale ci parla in termini perfettamente razionali dell'irrazionale. Cioè, per parlare dell'irrazionale, per parlare dell'ess, è dalla parte dell'io, non è dalla parte dell'ess. Cioè, bisogna tenere presente che cosa ha in mente Freud come struttura dell'umano, ma poi quali sono gli strumenti che è costretto ad adoperare per descriverci questa struttura dell'umano. Non so se sono stato chiaro. Quando Freud dice l'io superio, preconscio, inconscio, quando dice inconscio sta consciamente parlando dell'inconscio. Questo è il problema.
Se partiamo dalle posizioni degli antichi e consideriamo le loro posizioni come domande aperte, capiamo molto meglio loro e capiamo molto meglio noi dal mio punto di vista. Perché, per esempio, mente e corpo, ma anche essere e divenire, sono domande che si capiscono più se inserite in un percorso piuttosto che cercare, continuare col disperato di tentativo di dare una risposta definitiva. E vorrei inserire il discorso della complessità, che è una disciplina nata nella seconda metà del Novecento, abbastanza recente. Se seguiamo questo approccio, forse possiamo fare un passo in più, perché si è parlato di algoritmi. Ma quali algoritmi? Quelli che nascono nel mondo della dell'approccio bivalente, che una volta si sarebbe detto apofantico, chiaro che i computer sono molto più potenti di noi, ma percorrendo questa strada è vero il discorso che sanno fare, sono potentissimi nel dare risposte, ma non sanno fare nessuna domanda. Andrei su un'altra strada, che è quella che è legata sempre alla complessità, che dice che ci sono dei processi a comportamento caotico di tipo emergente, quindi non riducibili, quindi il tentativo di ridurre questi processi è destinato a fallire in partenza. E per questi non possiamo affidarci ai pure potentissimi, assolutamente formidabili studi di tipo algoritmico tradizionale matematico, che poi se si va a vedere derivano anche quelli dalla logica di Aristotele, non è che hanno un grande padre anche della logica di Aristotele o della matematica di Platone e di Archimede e di Pitagora. Se andiamo su questo, troviamo campi tipo le reti neurali che ci assomigliano un po' di più. Gli algoritmi non sono più algoritmi di quelli tipico logico-matematici tradizionali, ma sono quelli almeno per il momento, e sta succedendo che, a differenza della macchina tradizionale logico-matematica, quella che si muove per algoritmo generico, per esperienza, che impara, che può anche fare domande, poi si trova nella nostra stessa difficoltà perché non dà nessuna garanzia dell'esattezza della risposta. Quindi la domanda che mi faccio è che se percorriamo questa strada che è più innovativa, più recente, più innovativa, la mia domanda è questa: se riuscissimo veramente a fare la macchina che è capace di essere sensibile come noi, no? Di immaginare come noi, non è che poi abbiamo costruito qualcosa che ha i nostri stessi problemi? Quindi avremo spostato la risposta in avanti, ma non avremo ancora risposto alla domanda aperta.
Sono tutto sommato d'accordo e direi che il problema alla fine è proprio questo. Chi ci assicura che le risposte che do io funzionino? Il problema è lo stesso che è stato sollevato un attimo fa, no? Chi ci assicura che le risposte della macchina così intelligente e riorganizzata siano corrette? Dunque, da capo si tratta di andare a verificare il problema del soggetto, di chi sta ricevendo queste risposte e chi può decidere se gli vanno bene o non gli vanno bene, perché il problema è questo. Vero e falso, spesso e volentieri, non sono neutri, sono segnati dal se è per me vero o se è per me falso, il che vuol dire se mi va bene o mi va male. Faccio un esempio che capirete immediatamente. Ho un dolorino allo stomaco. Cosa faccio? Niente il primo giorno. Dopo una settimana decido di andare dal dottore. Il dottore mi dice che non è nulla, è una scemenza intestinale. E vado a casa felice. Dopo un'altra settimana il dolore rimane, cambio medico e mi dice che c'ho un tumore. Dopo vado da un altro che mi propone un'altra risposta, un'altra diagnosi. E che cosa succede 90 volte su 100? Che accetto la diagnosi che più mi va bene. Nel senso che può anche essere la peggiore se io ritengo che quella sia funzionale a un certo obiettivo da raggiungere. Insomma, vi invito a tenere presente la comunque centralità responsabilizzante di noi stessi.
No, io devo dire che rimango sempre molto colpita da tutta una serie di impostazioni e temi che sia l'altra volta che questa volta toccano molto.
come dire, ad avvalorare ancora il fatto che la filosofia, comunque, questi temi, alla fine della sera, sono di una contemporaneità sconvolgente. Io volevo solo riprendere un punto che mi tocca molto da vicino, che è proprio quello, il rapporto tra, appunto, mente e corpo, e il concetto di anima. Se è vero, così mi rimbalza questo, se è vero che l'anima coesiste all'interno della dimensione mente-corpo, nel momento in cui noi deleghiamo la responsabilità a una, chiamiamola macchina, stiamo lavorando molto, tutti molto col computer, e credo che questo sia un periodo, come dire, di rapporto, relazione tra appunto un ente che sta al di qua e un'entità che sta al di là. Non credo al rapporto in presenza e a una parte di soluzione del rapporto con questo tipo di relazione. Se dicevo vi è a mancare la componente del corpo, io sento, percepisco che c'è, al di là della concezione che ognuno possa avere dell'anima, la mancanza di una forte componente dell'anima. E anche nel concetto di apprendimento c'è una carenza dell'informazione che arriva, dell'intuizione e soprattutto una mancanza emotiva. Cioè la mancanza dell'emozione, comunque la trasformazione, la riduzione, non so con quali termini, di quelle che sono le emozioni che si provano nella crescente conoscenza che avviene in presenza, quindi mente e corpo, entrambi presenti, e quindi, io dico quindi, non so se mi sbaglio, perché sul concetto appunto filosofico dell'anima credo che ce ne siano, io non sono così provetta, ma quello che a me fa emergere è proprio questa, come dire, questa mancanza di una componente animistica o dell'anima, chiamiamola come si vuole, che viene proprio a, come dire, a cadere, in qualche modo a cadere, come un rapporto dove la macchina è ripetibile, si possono ripetere più macchine che pensano in un certo modo, che sono programmate per, ma non è ripetibile l'uomo, non è ripetibile la presenza e l'unicità dell'uomo, quindi i suoi meccanismi mentali, i suoi meccanismi emotivi, e anche, ripeto, l'apprendimento della presenza corpo mente insieme rispetto alla presenza solo della percezione di una parvenza di relazione. Tu prima hai parlato di appunto, io ho un rapporto con un qualcosa che è bidimensionale, che sfonda, ma ho dei pixel, non ho una presenza concreta, tu non sei effettivamente davanti a me, non ci sei, sei da un'altra parte, e già per me questo è un salto. Può essere positivo per tanti punti di vista, potrei elencarli, ma c'è una grande carenza. Cioè può essere complementare questo concetto, ma non esaustivo, non, è un surrogato. Cioè mi faccio queste domande, mi pongo e sento che nel momento in cui trasmetto anche con i ragazzi, c'è questo, loro mi trasmettono questo, ci trasmettiamo questo tipo di carenza, questa insofferenza. E qui ci sta una grande responsabilità sulla trasmissione, il concetto di apprendimento. Cioè ci sono degli inganni plurimi, non so come dire, però mi fermo qua. Mi hai smosso molto su quello che hai detto anche sull'algoritmo, non ne parliamo. Grazie intanto.
Beh, mi permetto una sola precisazione che dà la misura del problema.
E io sento male.
Si sente male?
Sì, io sento un'interferenza. Può darsi che sia io. Se c'è uno che parla sotto, ma non.
No, non c'è nessuno.
È partito la registrazione.
Forse è un problema tuo.
Sì, ma va bene.
Adesso,
grazie.
Prova, chiudi un attimo il microfono, poi fai la domanda. Dai, adesso chiudi il microfono e fai la domanda dopo che il professor Maso ha finito.
Sì, molto, molto semplicemente, la suggestione andava in questa direzione. È certamente fondamentale la relazione mente-corpo, però non riteniamo che sia così lontana la condizione di replicabilità meccanica di un automa rispetto alla replicabilità comportamentale degli individui umani. Ciò che li può salvare, e dico e sottolineo con forza, può salvare, è appunto la loro consapevolezza. Se questa consapevolezza è attutita, nel modo in cui, per esempio, non siamo più consapevoli che stiamo parlando a dei computer, non ci dobbiamo stupire poi quando vediamo questi automi in carne e ossa che marciano nel Reich di Hitler, oppure in una parata militare, perfettamente allineati, ma anche mentalmente concordi. Non è molto lontano, la condizione umana e la condizione della replicabilità dell'uomo. Ma mi fermo qua, era questo solo un accenno rispetto alle altre cose sagge che hai detto. Grazie Sabina.
No, grazie, molto, già questo molto chiaro, sono d'accordo. È qua la deresponsabilizzazione di chi dice no, io ho seguito quella cosa lì e quindi io mi annullo come persona per certi punti di vista se divento un automa al servizio di
sono perfettamente identico, lo stesso vestito, la stessa serie di appuntamenti, faccio le stesse cose, amo le persone nella stessa maniera, cioè adotto degli stili di vita perfettamente identificabili e riconoscibili, per cui sono quello lì, appartengo a quel gruppo, ho gli stessi tatuaggi.
Sì, sì, il concetto di modello, il modello è quello.
Standard.
Intanto grazie, io mi sono inserita tardi, ho però accolto il suo invito a tenere presente la centralità, la responsabilità delle persone. Mi domandavo, a fronte di ciò, quanto questo le reputa sufficiente, nel senso che probabilmente tutte le cose che già sono state dette, pensando anche all'intelligenza, diciamo, emotiva, che spesso non ci fa riconoscere le cose oggettive, ma ci fa riconoscere quelle, come lei diceva, che in realtà vogliamo sapere. E mi viene in mente che le situazioni anche di pubblicità molto subliminali ci guidano purtroppo a fare azioni diverse da quello che sono i nostri stili o quello che potrebbe essere uno stile diciamo a tutela dell'ambiente, della nostra salute, quindi facciamo cose contrarie. Quindi questa responsabilità di fatto non può essere esercitata con la stessa vedutezza di tutti e mi chiedo quindi questo principio, che è un principio di cui io sono portatrice, ma anche consapevole del fatto della mia corruttibilità. L'unico Nobel che è vinto per gli psicologi è stato quello del comportamentismo, del condizionamento operante di Pavel, perché era utile a livello militare e gli esperimenti hanno portato successo per manipolare la mente. Quindi mi domando, questa fiducia estrema nella capacità critica di fatto non può essere l'unica, ma bensì esercitiamola. Mi domando se lei ha tenuto conto di questi fattori come filosofo ovviamente e quindi di questo meccanismo globale di cui purtroppo siamo portatori e schiavi in contemporanea.
Beh sì, è un po' questo il cuore della serie di riflessioni che stanno dietro a un tentativo, quello è stato mio di oggi pomeriggio di presentare uno degli aspetti di ricerca della filosofia contemporanea, no? Questo rapporto mind-body. Sottolineo un punto delle cose che prendo lo spunto da un aspetto delle cose che lei sottolineava, sottolineo anch'io, ed è il seguente: il problema della è un problema che ha una doppia faccia, quello da un lato della necessità di fare presto le cose e quindi la frettolosità che garantisce l'uniformità, che garantisce l'evitare di mettersi in posizione diversa, non necessariamente critica, ma semplicemente diversa dagli altri, e il fatto che anche per elaborare un pensiero critico noi siamo sollecitati in modo terribilmente continuo. Cioè noi siamo in una situazione molto difficile nel nostro tempo perché abbiamo da un lato il problema di sopravvivere all'interno di sollecitazioni continue, sapendo che lasciandoci attraversare da queste sollecitazioni, tra virgolette, risolviamo molti problemi. Ma se ci lasciamo sollecitare totalmente, naufraghiamo. Cioè non abbiamo più la possibilità di ancorarci a dei punti di riferimento che per ciascun individuo non possono mancare. Cioè io non posso pensare di essere una barca in mezzo al mare e così di salvarmi. Devo pensare che sono in grado di avere un'ancora intorno alla quale ricostruisco il mio ambiente, ricostruisco i luoghi che posso attraversare. Voglio dire, è molto facile lasciarsi andare ed accettare tutto. Guardate, anche oggi con questo coronavirus abbiamo accettato tantissime cose. Abbiamo accettato di essere rinchiusi in casa. Abbiamo accettato di rinunciare a cercare di capire quali siano stati i veri bersagli di questo virus. I dati che ci sono stati somministrati con estrema disponibilità e soprattutto con grande dovizia, a guardar bene, sono per la più parte contraddittori tra loro. Eppure non abbiamo più la forza di andare a verificare quali sono più affidabili, quali sono meno affidabili, quali servono veramente e quali non servono a nulla. Ecco, questo problema è fondamentale oggi. La responsabilità sta anche qui, sta nel accettare che sia in mezzo al mare, ma non dimenticarsi che abbiamo un'ancora da tener salda e la quale aggrapparci, perché in mare, in qualche maniera, noi lo dobbiamo definire, altrimenti veramente siamo dispersi nell'infinito.
Benissimo, io credo che potremo andare avanti, ma credo che è giunto il momento. Allora, non l'opportunismo, ma cercare un'identità, cioè l'identità di un percorso che ci dia una strada, non andare come una foglia al vento, come volevi dire tu. No, nel senso, dobbiamo mantenere un nostro percorso, una nostra, con l'aspetto critico, non troppo, ma non troppo poco. Se vuoi dire una cosa per finire o ci salutiamo così?
Sì, io ringrazio un po' tutti e soprattutto la tua organizzazione così efficiente e utile, sempre da controllare e criticare con la giusta attenzione. E ricordo il testo di Aristotele al quale ho fatto riferimento, la mente quando pensa, cioè quando è in atto, diventa le cose che pensa. E con questo vi saluto di nuovo.